Buonasera a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Non facciamone un dramma. Siamo arrivati oggi alla seconda puntata di questa nuova stagione, dopo una puntata introduttiva che ci aveva visti accompagnati anche da Giulia e Alberto, gli speaker della scorsa stagione. Oggi invece la prima puntata con un cambio di rotta. Oggi ci siamo solamente io, Massimo, e il mio amico
Matteo, chiaramente io.
Il grande Matteo. Oggi è appunto nostra prima puntata in solitario. Sei carico, Matte?
Beh sì, alla fine bisogna vedere come va. Alla fine solitario non siamo.
Siamo
alla
in
fine,
tandem.
Siamo in tag team, come si usa nel gergo della lotta.
Però io sono carico. Oggi, dopo la puntata introduttiva, la scorsa puntata abbiamo parlato un po' del più e del meno, abbiamo introdotto quello che sarà il filo conduttore di questo programma. E oggi invece si entra nel vivo del primo personaggio che affronteremo e che tra poco andremo a svelare. Anche oggi, tuttavia, se la scorsa puntata non abbiamo affrontato di petto un personaggio di fantasia, ma abbiamo parlato di tutto e di più, tra Hitler, lo squalo, Joker, insomma chi più ne ha chi più ne metta.
Insomma, degli argomenti dei più disparati.
Esatto.
E che sicuramente potevamo anche evitare di mettere, no?
Ma ci piace così. Oggi affronteremo di petto il primo personaggio, anche se non si tratta propriamente di un personaggio. È più un non personaggio.
È più un'essenza.
Una presenza assenza.
Un qualcosa che gira, un qualcosa che c'è, ma allo stesso tempo dov'è, chi lo sa, io di sicuro no.
Noi abbiamo introdotto questo programma dicendo che avremmo parlato di personaggi di fantasia e stiamo parlando di tutt'altro, ma oggi questo inganno è parziale perché affronteremo un'opera teatrale che ha sconvolto, segnato per sempre la storia del teatro e in generale la concezione delle arti nel Novecento e tuttora continua ad avere una profonda influenza.
Mi basti sapere che ai tempi in cui venne recensita, una tale Vivien Mercier la definì come una commedia in cui non accade nulla per due volte.
E stiamo parlando ovviamente di Aspettando Godot di Samuel Beckett. Oggi parleremo del non personaggio di Godot. E a proposito di attese invano, io lancerei la prima canzone di questa puntata, Waiting in Vain di Bob Marley.
From the very first time I placed my eyes.
Buon vecchio Bob Marley, che non delude mai.
Non delude
in ogni
mai.
Occasione.
Una bella scelta di canzone, questa è, chiaramente questa canzone è stata scelta da Max e rappresenta un grande nodo del discorso che andremo a intraprendere durante questa puntata di Non facciamone un dramma, perché Waiting in Vain alla fine
il nocciolo della questione
è il tema principale dell'opera che abbiamo deciso di trattare oggi, e direi di partire anche con un'infarinatura generale su chi è l'autore di quest'opera. Samuel Beckett, classe 1906, considerato uno tra i più grandi drammaturgi, poeti o comunque scrittori del Novecento, insieme ad altri come Adamov, Pinter, per non parlare di Ionesco, tutti quelli che comunque del teatro dell'assurdo, quelli che hanno creato
il cosiddetto teatro
questa scia che poi ha completamente dominato il secolo scorso. Cosa si può dire di Beckett? Alla fine le informazioni che vogliamo dare sono anche ristrette, perché vogliamo basarci più su quello che ha scritto. Possiamo anche se alla fine la sua personalità non verrà completamente fuori, perché se dovessimo basare, secondo me, la personalità degli scrittori sulle opere, specialmente quando si parla di teatro dell'assurdo, sarebbe una roba da fuori di testa. In ogni caso c'è da dire una cosa. Beckett è nato in Irlanda, si è fatta la sua vita da irlandese, ma poi ha capito una cosa: voleva andare a Parigi. Alla fine si è trasferito e pure, cioè, morto pure, ha passato tutta la vita a Parigi. Ha incontrato uno tra i più grandi del Novecento, che è stato Joyce, con cui ha avuto anche una grande relazione d'amicizia e di stima reciproca.
Irlandese.
Assolutamente. E come non citare il fatto che è un Nobel per la letteratura nel 69. Ma adesso andiamo a parlare dell'opera che lo ha signito, insomma, di questo titolo, di uno dei grandi del Novecento per quanto riguarda il teatro dell'assurdo, Aspettando Godot. La lingua in cui venne composto originalmente chiaramente era il francese, perché era il periodo in cui Samuel stanziava nella terra carolingia. Venne composto tra il 48 e il 49, pubblicato nel 52, e un anno dopo, sia nel 53, c'è la prima a Parigi. Per parlare di Aspettando Godot bisogna perlomeno mettere i puntini sulle i, fare una piccolissima digressione su che cos'è il teatro dell'assurdo. Le caratteristiche peculiari di questa scia sono il deliberato abbandono di un costrutto drammaturgico razionale e il completo rifiuto di un linguaggio viene definito logico-conseguenziale. Questo perché nel teatro dell'assurdo la struttura tradizionale viene completamente distrutta in favore di una serie di eventi che, nella fattispecie, in Aspettando Godot sono micro eventi, piccoli eventi che portano avanti la storia, ma allo stesso tempo non la portano avanti. Apparentemente non c'è nessuna logica, cioè, non c'è nessuna traccia o parvenza di logicità in tutta un'opera che...
Ed è per questo che lo adoriamo.
Infatti, cioè, ragazzi, leggersi l'assurdo è veramente un'emozione incredibile. Dialoghi che possono non avere senso, o comunque situazioni drammatiche in cui c'è una proponderante comicità, riferimenti teologici, politici, perché spesso delle specifiche classi sociali vengono prese in considerazione. Questo è il teatro dell'assurdo, e quello che ha fatto Beckett è stato una grande rivoluzione. Poi andremo approfonditamente a spiegare il perché. Prima direi di farvi capire che cosa vuol dire. Entriamo nel vivo.
Io e Matteo ci cimenteremo nella lettura di alcuni passi di Aspettando Godot che appunto serviranno a farvi fare esperienza di quello che è quest'opera e in generale il teatro dell'assurdo, la struttura dell'opera di Beckett.
Andando con una descrizione generale della trama, perché chiaramente già non ci capirete nulla sapendola, no, diamo un'infarinatura generale. Di che cosa parla Aspettando Godot? È una tragicommedia, perché a mio parere è una tragicommedia in due atti, dove due tizi, due barboni per la fattispecie, estragoni, il clochard, siamo più raffinati,
siamo più eleganti,
siamo proprio raffinati, estragone e Vladimiro aspettano un tale Godot sotto un albero, in mezzo a un parco. E continuano a parlare. Durante il primo atto poi arrivano due personaggi, ossia Lucky e Pozzo. Pozzo è un po' un padrone nei confronti di Lucky, che è un uomo che viene tenuto al guinzaglio. Questo guinzaglio sta a simboleggiare il loro quasi rapporto simbiontico, che poi nel secondo atto viene ripreso. Il secondo atto inizia esattamente uguale al primo e procede sugli stessi binari. Arrivano Lucky e Pozzo. Lucky adesso è molto più vicino perché il guinzaglio si è ristretto, invece Pozzo è cieco e alla fine termina.
Insomma, minime variazioni e non succede comunque
niente. Micro eventi che portano avanti un filo che apparentemente non ha senso. È per questo che, per l'appunto, ho citato la signorina Mercier che scrisse, che nella recensione disse: in Aspettando Godot non succede niente per due volte, perché per due atti non succede minimamente niente.
Allora entriamo nel vivo adesso. Prego. Niente da fare.
Sto cominciando a crederlo anch'io. Ho resistito a lungo a questo pensiero. Mi dicevo: Vladimiro, sei ragionevole, non è ancora tentato tutto. E riprendevo la lotta. Sicché sei di nuovo qui, tu.
Credi?
Sono contento di rivederti. Ti credevo partito per sempre.
Anch'io.
Di nuovo insieme, finalmente. Che si può fare per festeggiare questa riunione? Alzati, che t'abbraccio.
Dopo.
Si può sapere dove Vostra Altezza ha passato la notte?
In un fosso.
Un fosso? E dove?
Laggiù.
E non ti hanno picchiato?
Sì, ma non tanto.
Sempre gli stessi?
Gli stessi? Non so.
Silenzio. E questa è solo l'introduzione.
Questo è un tuffo right into it.
E chiariamoci, è proprio l'inizio.
L'inizio dell'opera in cui Estragone e Vladimiro, io stavo interpretando Estragone e Matteo leggeva le battute di Vladimiro, si ritrovano di fianco all'albero in attesa del signor Godot, questa entità che non si presenterà mai nel corso dell'opera. E semplicemente niente, si salutano, intraprendono un dialogo apparentemente senza senso, fatto di battute molto brevi, incisive, che non significano quasi nulla, sono discorsi che non portano a niente. E inizia così quest'opera.
E inizia così. E prosegue anche
così.
Peggio. Adesso nella fattispecie vi portiamo un po' più avanti, leggermente, dove la conversazione si sta un pochettino, insomma, animando, perché viene citato per la prima volta Godot. Parte tutto da uno sputo. Nella fattispecie lo sputo di Vladimiro per terra.
Un luogo incantevole. Panorami ridenti. Andiamocene.
Non si può.
Perché?
Stiamo aspettando Godot.
Ah, già, è vero. Sei sicuro che sia qui?
Cosa?
Che lo dobbiamo aspettare.
Ha detto davanti all'albero. Ne vedi altri?
Che albero è?
Un salice, sembrerebbe.
E le foglie dove sono?
Deve essere morto.
Finito di piangere.
A meno che non sia la stagione giusta.
Ma non sarò poi mica un arboscello?
Un arbusto.
Un arboscello?
Un... Cosa vorresti insinuare? Che siamo sbagliati di posto?
Dovrebbe essere già qui.
Non ha detto che verrà di sicuro.
E se non viene?
Torneremo domani.
E magari dopodomani.
Forse.
E così di seguito.
Insomma.
Fino a quando non verrà.
Sei spietato.
Siamo già venuti ieri.
Ah no, qui ti sbagli.
Cosa abbiamo fatto ieri?
Cosa abbiamo fatto ieri?
Sì.
Beh. Per seminare il dubbio sei un campione.
Io dico che eravamo qui.
Forse il posto ti sembra familiare?
Non dico questo.
E allora?
Ma non vuol dire.
Però. Quell'albero. quella turbiera.
Sei sicuro che era stasera?
Cosa?
Che bisognava aspettarlo.
Ha detto sabato. Mi pare.
Ti pare?
Deve aver preso nota.
Ma quale sabato? E poi, oggi è sabato? Non sarà poi domenica? O lunedì o venerdì?
Non è possibile.
O giovedì?
Che facciamo?
Se si è scomodato per niente ieri sera, puoi star sicuro che oggi non verrà.
Ma tu dici che noi siamo venuti ieri sera?
Potrei sbagliarmi. Stiamo un po' zitti, se ti va.
Va bene. Gogo. Gogo. Gogo!
Dormivo. Non mi lasci mai dormire.
Mi sentivo solo.
Ho fatto un sogno.
Non raccontarlo.
Ho sognato che...
Non raccontarlo?
Questo ti basta? Non sei gentile, Didi. A chi vuoi che li racconti i miei incubi privati se non a te?
Meglio che restino privati. Sai bene che non lo sopporto.
Certe volte mi domando se non faremo meglio a separarci.
Non andresti lontano.
Questo sarebbe effettivamente un grave inconveniente. Non è vero, Didi, che sarebbe effettivamente un grave inconveniente? Vista la bellezza della via e la bontà dei viandanti. Non è vero, Didi?
Calma.
Calma, calma. Gli inglesi dicono calm. Sono dei tipi calm. La sai la storella dell'inglese al bordello?
Sì.
Raccontamela.
Ma piantala.
Dopo essersi ubriacato, un inglese si reca al bordello. La vice maîtresse gli domanda se preferisce una bionda, una bruna o una rossa. Continua tu.
Piantala. E così si chiude un altro pezzo. Adesso proseguiamo, prima della fine, con la penultima traccia che abbiamo deciso di portare, che non è un dialogo, ma un piccolo monologo di Vladimiro, che a nostro parere rappresenta molto il tema dell'opera, il tema centrale, un po' il nocciolo della questione. E parte così. Non perdiamo tempo in chiacchiere vane. Facciamo qualcosa mentre l'occasione si presenta. Non succede tutti i giorni che qualcuno abbia bisogno di noi. A dire il vero, non è che abbia bisogno precisamente di noi. Chiunque altro andrebbe bene per lui, se non meglio. L'invocazione che abbiamo sentito è rivolta piuttosto all'intera umanità. Ma qui, in questo momento, l'umanità siamo noi, che ci piaccia o no. Approfittiamone prima che sia troppo tardi. Rappresentiamo degnamente una volta tanto quella sporca razza in cui ci ha cacciata la sfortuna. Che ne dici? È pur vero, d'altra parte, che soppesando ugualmente onore alla nostra condizione, la tigre si precipita sempre in aiuto dei suoi congeneri, senza la minima riflessione. Oppure scappa nel folto della foresta. Ma non è questo il punto. Che stiamo a fare qui? Ecco ciò che dobbiamo chiederci. Abbiamo la fortuna di saperlo. Sì. In questa immensa confusione una sola cosa è chiara. Noi aspettiamo che venga Godot.
E questo è, secondo me, è un monologo fantastico.
Un monologo fantastico e che, tra l'altro, cioè, servirà dopo per le...
Per l'esegesi di quest'opera.
Esatto. Madonna, ma che termine è?
Ragazzi, cioè, qui siamo dei professionisti, mica scherziamo.
Andiamo con la parte finale.
Dove andiamo?
Non lontano.
No, no, andiamocene lontano di qui.
Non si può.
Perché?
Bisogna tornare domani.
A far che?
Aspettare Godot.
Ah, già, è vero. Non è venuto?
No.
Ormai è troppo tardi.
Sì, è notte.
E se lo lasciassimo perdere? Se lo lasciassimo perdere?
Ci punirebbe. Soltanto l'albero vive.
Che cos'è?
È l'albero.
Volevo dire di che genere?
Non lo so, un salice.
Andiamo a vedere. E se ci impiccassimo?
Con cosa?
Non ce l'hai un pezzo di corda?
No.
Allora non si può.
Andiamo via.
Aspetta, c'è la mia cintola.
È troppo corta.
Mi tirerai per le gambe.
E chi tirerà le mie?
Ah, è vero.
Fa vedere lo stesso. In teoria dovrebbe bastare. Ma sarà solida.
Adesso vediamo. Tieni.
Non va niente.
Dicevi che dobbiamo tornare domani?
Sì.
Allora ci procureremo una buona corda.
Giusto.
Didi?
Sì?
Non posso più andare avanti così.
Sono cose che si dicono.
Se provassimo a lasciarci, forse le cose andrebbero meglio.
Ci impiccherebbero domani. meno che Godot non venga.
E se viene?
Saremo salvati.
Allora andiamo?
I pantaloni.
Come?
I pantaloni.
Vuoi i miei pantaloni?
Tirati su i pantaloni.
Ah, già, è vero.
Allora andiamo?
Andiamo.
Non si muovono.
Questo è l'epilogo. Che...
Ed è il bello è che se presi singolarmente, alla fine, cioè, non importa se che sia l'epilogo, il centro, l'inizio. Ragazzi, l'opera è tutta così. Cioè, è tutta identica.
Per come la stiamo presentando, sembra che sia una cozzaglia di cose senza senso che non vale la pena di essere
viste.
Chiaramente
non è
così. E adesso andremo a spiegare anche il perché. Ma prima...
Dato che comunque il tema principale della puntata era l'assurdo, il surreale, abbiamo pensato di farvi ascoltare questa canzone di Cosmo Sheldrake, Come Along.
Catch a half a lump, sip with me on a muddy clump. We'll sing a song of days gone by. Run along now, don't be glum. Get you gone now, have some fun. Don't be long for the end is nigh. Don't let moments pass along and waste before your eyes. March with me. Borrow grows, come with me in the slightly toes, and never ask us why. Come, 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 come along now, run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger, and boredom. We'll dance and sing till sundown, and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes, and we'll rise by the sound of the bird song. Slows down and the sunbeams fade away. Keeping time by a pendulum as the fabric starts to fray. There's no such thing as time to kill, nor time to throw away. So once for the bright sky, twice for the pigsty, thrice for another day. Come, 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 come along now, run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger, and boredom. We'll dance and sing till sundown, and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes, and we'll rise by the sound of the bird song. With me, catch a rare type specimen, cuddle up with a hesitant skeleton. We'll break our fast with friends. Once we're fed, we shall disappear rapidly. Many moons to the west of here and happily, our journey never ends. Shut your ears when sirens sing, tie armbands to listen up and you won't go wrong again. Float along on a verseless song and then get to where the two ends meet. Come, 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 come along now, run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger, and boredom. We'll dance and sing till sundown and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes and we'll rise by the sound of the bird song. Thank you.
E ci risiamo. Questa era Come Along di Cosmo Sheldrake. Una canzone, io ti giuro, queste cose mi importa in un mondo magico e surreale.
Sono molto tue, poi sono cose molto alla matte.
Sono cose che solo io posso trovare. Tra l'altro era in una pubblicità sta canzone, sprecatissima in una pubblicità, tra l'altro, infatti, della Vodafone, non lo so.
Infatti l'abbiamo portata qui, che è molto più in tema.
Esatto,
il generale di questa puntata.
Vabbè, in ogni caso adesso proseguiamo con quelli che sono un pochettino i nostri pareri, le nostre interpretazioni rispetto a quest'opera che ha segnato effettivamente le nostre vite ancora prima che sapessimo che aveva completamente stravolto l'idea del teatro dell'assurdo del Novecento.
Sì, perché uno dei nuclei centrali dell'interpretazione di quest'opera è chi è Godot. Questa è un'opera che si presta a talmente tante interpretazioni metaforiche, allegoriche, che lo spettatore assiste a qualcosa che di per sé, preso per come è, senza ricercare nessun significato nascosto, nessuna allegoria, è comunque una commedia molto divertente. Cioè, io mi ricordo la prima volta che l'ho visto, ero sinceramente divertito. E poi, quando sono uscito da teatro, ho cominciato a chiedermi da subito...
Lo svarione.
Esatto.
È arrivato lo svarione.
Ho cominciato a chiedermi da subito a cosa ho assistito, effettivamente. Cioè, cosa voleva dirci il nostro caro vecchio zio Samuel con quest'opera, che è tutta incentrata sul personaggio che trattiamo oggi, che, come ho già detto e ripeto, è in realtà un non personaggio. È un mistero, non è nemmeno una presenza, perché è un'assenza. È un'assenza che regge l'intera opera. E tutti si sono chiesti che cosa stesse a rappresentare. Sono varie le interpretazioni.
Un sacco.
Tantissime, e alla fine anche una delle più quotate è che non ce ne sia nessuna.
Allora, le speculazioni sono eventuali e spesso si basano anche sulla terminologia che può generare il nome, appunto, Godot. Quella che viene quotata di più sta a Beckett, che chiaramente però può essere una di quelle cose che... cioè, è presente quando i registi, per giustificare una cosa che probabilmente non ha per nulla senso, sparano una teoria a caso,
certo.
ma proprio perché la vogliono buttare lì, proprio perché non sanno che pesci prendere, perché sanno che hanno fatto una cagata pazzesca, perciò dicono: ma sai che ti dico, ti do questo. Secondo Beckett, durante un'intervista che gli è stata fatta, Godot è l'unione di due parole inglesi: go, ossia andare, e dot è punto, o anche secondo altre interpretazioni fermo. Ossia, andare, venire. Quello che alla fine tutti i personaggi, cioè i due principali, non fanno.
Secondo me il vecchio zio Samuel se l'ha inventata sul posto, perché non sapeva cosa dire all'intervistatore ed era stufo di tutte le interpretazioni. Io l'ho fatto a caso, va bene, non lo so cosa significa.
Probabilissimo. C'è anche la gente che dice, dato che si parla di... dato che comunque è una presenza che non c'è, che i due personaggi continuano ad aspettare, che probabilmente li porterà verso un futuro migliore. Molti hanno detto Godot, God, sarà Dio.
Io penso che sia quella più naturale comunque da porsi.
Alla fine è la soluzione teologica, ecco.
Sì. Diciamo così, però effettivamente è una prospettiva affascinante che non viene chiusa mai, non è mai stata chiusa nemmeno dallo stesso autore. Alla fine io personalmente continuo a propendere per una visione del genere, perché altrimenti le interpretazioni più, non so come dire, più di nicchia, più specifiche, secondo me lasciano il tempo che trovano. Questa secondo me rimane un'opera che deve avere un ampio respiro e con cui... non puoi fare tutto quello che vuoi, perché secondo me andare a cercare l'interpretazione minuziosa che ti pare è farci quello che vuoi. Invece prenderla così com'è, cioè andando a capire l'attesa di personaggi e a vivere quello che succede, cioè una lunga attesa in vano di un personaggio che non arriva, è la chiave di lettura che io continuo a preferire. Che poi Godot tu lo voglia... non so, lo voglio identificare con Dio, con quello che ti pare, secondo me non era nemmeno l'obiettivo principale dell'autore, non è questo il punto.
Quello che voleva fare Beckett era stravolgere l'idea di teatro dell'assurdo, perché se andiamo a vedere altri autori, cioè il teatro dell'assurdo è partito come situazioni che non stanno veramente alla realtà, che non possono avere un corrispettivo. Cioè, per esempio, in Ionesco ci sono pompieri che arrivano direttamente in casa e ti tirano delle spatafiate, rinoceronti impazziti. Qui invece la cosa che, spettacolare che ha fatto Beckett è prendere una situazione che di per sé è reale. Due persone ne aspettano un'altra.
Certo.
Punto. Non c'è niente di più, niente di meno.
Infatti, a proposito di questo, tu prima hai parlato giustamente del teatro dell'assurdo, che è la classificazione tipica, quasi scolastica, che si dà di quest'opera e del suo autore, che è considerato uno dei grandi maestri del teatro dell'assurdo. Ma io mi sono sempre chiesto perché questa dicitura, perché si dica teatro dell'assurdo, soprattutto in quest'opera, come hai detto tu. In realtà non c'è, se ci pensi, non c'è niente di assurdo.
Nulla, è forse surreale al massimo.
Sì, ma chiariamo che è una delle mie opere teatrali preferite. Ci metti un po', secondo me, a fartela piacere. Io ho passato tre fasi circa. L'entusiasmo iniziale, la prima volta ero gasatissimo. Ho detto, che figa, cosa ho visto?
Tre fasi dell'accettazione,
sì,
del dolore.
Esatto, più o meno è stato questo. Sono uscito dal teatro gasatissimo, assolutamente a mille. Ero innanzitutto divertito dalla scrittura di quest'opera, che è scritta in un modo divertentissimo.
Molto.
E poi ho avuto la fase del... Non so, cioè non sapevo come interpretarla e la cosa mi frustrava. E poi invece ho avuto la fase dell'accettazione. E è una delle mie opere del cuore, anche perché ho iniziato a pensare, a proposito di teatro dell'assurdo, che a me sembravano molto più assurde quelle opere teatrali tipicamente ottocentesche, in cui ci sono trame fitte fitte, colpi di scena,
equivoci,
riconoscimenti, equivoci, intrighi, trame complicate, incroci, e ci sono questi personaggi che sono scolpiti, architettati ad arte affinché tutto torni. Io lo trovo molto più assurda un'opera del genere, no? È un'opera molto più finzionale, molto più architettata, costruita. Aspettando Godot, invece, secondo me è stata anche la chiave del suo planetario successo, mm-hmm, fin da subito, tra l'altro, che non si aspettava nessuno. Anche ad esempio, Carlo Fruttero, il commentatore della dizione che ho io, che ha fatto un'introduzione dell'opera di pochi anni dopo la prima, parla già di quest'opera come un successo inaspettato, perché di solito opere così sperimentali, così anche complicate comunque da seguire da un certo punto di vista, spesso, almeno nei primi anni, vengono accolte dal pubblico un po' freddamente.
Il successo arriva sempre dopo.
Esatto, arriva sempre dopo. Invece, aspettando Godot, ebbe un immediato successo a Parigi. C'è da dire, nelle prime edizioni, nelle prime rappresentazioni che sono state fatte in Italia, la prima è stata fatta a Roma, mi sembra nel 54, non vorrei sbagliarmi, comunque pochi anni dopo quella di Parigi, il successo qui fu un po' più... Diciamo, l'accoglienza fu un po' più tiepida.
Perché non siamo noi italiani il problema?
Non lo so, questo non lo lascio giudicare ad altri, però diciamo, ci sono stati effettivamente dei casi in cui Aspettando Godot è stato accolto dal pubblico in modo, giustamente, anche da un certo punto di vista un po' più freddo, nel senso che il pubblico può uscire disorientato da un'opera del genere. Però, secondo me, una delle chiavi del successo immediato e del successo duraturo di quest'opera, proprio come commenta Carlo Fruttero nell'edizione che ho io, che mi sono riletto e mi ha veramente affascinato, perché è un'analisi di una lucidità unica. Vabbè, tu dici grazie al cavolo, è un letterato, traduttore, critico di opere d'arte, ci sta, giustamente,
ci
però
sta.
Vorrei leggere appunto un passo di quello che dice Carlo Fruttero sui personaggi di Beckett in generale, e in particolare di Aspettando Godot, che secondo me sono appunto la chiave del successo e del fascino che ha quest'opera. Piattezza e senso di smarrimento dei personaggi, uomini postumi che annaspano in un deserto incomprensibile per loro come per noi, scegliendo a caso un fatterello, un'idea, un ragionamento, e subito lasciandolo per un altro, contraddicendosi, esitando, ripetendo il già detto, rivedendo il già visto, dubitando di tutto, in primo luogo della propria identità. Questo è come Fruttero descrive lo stato d'animo dei personaggi costruiti da Beckett. Dice in un altro passo: l'uomo di Beckett non solo non riesce a trovare se stesso, ma addirittura non si cerca più. E io dico, quanto è più simile un personaggio così descritto, un tipo di personaggio così descritto, a un uomo reale che
a
non
un
ha
uomo ha penso l'umanità intera.
Quanto è descrittivo di quello che proviamo tutti?
Penso che stia proprio qui la forza e la grandezza di Aspettando Godot, che rappresenta una metafora che, per quanto surreale, è molto vicina a noi. Perché Vladimiro e Stragone sono in una condizione di attesa, ma l'attesa con la A maiuscola, perché è un'attesa che non finirà mai.
No.
Probabilmente, io ho questa visione che alla fine cos'è Godot se non la morte? Alla fine, loro
opzioni più accreditate.
Esatto, ma perché nell'opera loro spesso si ritrovano ad avere pensieri suicidi,
certo.
come abbiamo letto.
Posti in un modo divertentissimo.
Posti tra l'altro, è tragicomico.
Che anticipa un black humor che a noi piace tanto oggi e che però all'epoca non era proprio...
Graditissimo.
Però
è proprio l'amore, è quel qualcosa che non arriverà mai. Infatti... Dove sta l'influenza di Aspettando Godot nel mondo contemporaneo, nel mondo reale? Che adesso Aspettando Godot è diventato quasi un modo di dire, per indicare un qualcosa che mai arriverà.
Certo. E da subito, tra l'altro, anche qui, il lungimirante Carlo Fruttero, che ormai è diventato il mio nuovo mito, non lo sapevo assolutamente l'esistenza. Comunque un
grande Carlo.
Grande Carlo.
La dedichiamo a te questa puntata.
Grande letterato e critico che io però non conoscevo nella mia ignoranza. Già nel 56, quindi solo 4 anni dopo la prima di Aspettando Godot a Parigi, con estrema lungimiranza commenta: non stupisce che Godot stia entrando nella mitologia popolare e si avvia a diventare un'espressione idiomatica. Cioè già all'epoca si vede che il successo immediato aveva segnato irrimediabilmente un'epoca.
Era quello che ci voleva. Era quello che ci voleva per dare un attimo uno sguardo un po' più attento, un po' più chiaro su quella che alla fine è la nostra situazione, la situazione dell'uomo, ossia triste, a volte anche un po' solo, che a volte desidera la morte, ma che deve attendere, deve andare avanti, ed è quello che alla fine, io spero facciano Vladimiro e Stragone, cioè alla fine l'interpretazione, se è il finale...
Tra l'altro ha anticipato un altro grande trend del XXI secolo, ovvero il finale aperto con cui non si sa come interpretare
l'inseppionata maledetta...
sì, esattamente, è la condizione che descrive quest'opera. Infatti citerò un'altra frase del mio nuovo mito Carlo che faccio mie le sue parole, perché esprime i concetti che ho pensato anch'io in un modo incommensurabilmente migliore. Commenta: Aspettando Godot esprime, nel modo più estremo che sia mai stato tentato sulla scena, una condizione di cui ciascuno di noi ha, in diversa misura, coscienza, e che ci presenta un'immagine schiacciante della vita, o se si vuole della civiltà occidentale quale si è ridotta oggi. Cioè, con un velo di pessimismo qua che io apprezzo molto nella mia indole in cui soltanto l'ottimista per candore o per partito preso può fare a meno di riconoscere i nostri rapporti, il nostro linguaggio, il nostro quotidiano brancolare. E questa, appunto, ripeto, secondo me è la chiave che ce la fa sentire vicino.
Molto vicino, purtroppo, ma allo stesso tempo per fortuna. Cioè, da...
Sì, per fortuna. Un po' io sono, diciamo che molti da un certo punto di vista disprezzano quest'opera, la vedono come un'opera disfattista che racconta il dramma umano senza possibilità di redenzione. Io non la vedo assolutamente così. Anzi, io non sono totalmente d'accordo con quello che hai detto prima sulla tragicommedia. Perché secondo me basta la dicitura commedia, perché come, è come io descriverei questa nostra vita su questo sasso volante intorno all'universo. Cioè, secondo me Aspettando Godot è l'opera dell'accettazione della vita. Cioè,
Perché quella più disfattista, in effetti ce n'è una di Beckett ancora più disfattista, che è Finale di partita, ecco. e quella è davvero disfattista, lì c'è veramente, ecco, tragicità, altro che in Aspettando Godot, in effetti.
Esatto. Invece Aspettando Godot, alla fine, anche l'epilogo, che tra l'altro è praticamente identico al prologo, all'inizio. Geniale.
Un ciclo che si conclude.
Geniale. C'è poco da dire a Samuel, infatti ci ha vinto un Nobel, non a caso.
Non a caso.
Anche il punto, il finale è un po' questo. Cioè, secondo me è un finale sereno. L'ho sparata grossa, dici?
Allora, sereno mi sembra una... forse... non lo so, l'hai fatta un po' fuori dal vaso con un finale sereno.
Secondo me... Il finale, in particolare, sta a significare: aspettiamo, cos'altro dobbiamo fare? Ma nel mentre sono successe tante altre cose. Cioè, e alla fine, in tutta questa grande commedia che sarebbe la nostra vita, Noi siamo condannati ad aspettare qualcosa che forse non arriverà mai, o che arriverà troppo presto, o che arriverà troppo tardi, non lo sappiamo, magari non si paleserà mai, ma non per questo durante il viaggio non possono succedere tante cose, tante emozioni. In tutta l'opera sembra che non succeda niente, eh? I dialoghi sembrano senza senso, ma in realtà sono intrisi di emozioni, di passioni. Cioè i due personaggi ridono, piangono, si commuovono, si deprimono, e secondo me è un po' io come interpreto questa.
Sono gli esempi che l'umanità ha dato come loro campioni. Sono Vladimiro e Stragone, sono Dante e Virgilio nella Divina Commedia.
Addirittura.
Che sì. Sono loro che sono splittati in due. Non è solo Dante, esempio per l'umanità. No, sono Vladimiro e Stragone per tutti quanti. Giusto così, due clochard, due giusto barboni così.
Bene, signori, noi siamo giunti praticamente alla conclusione di questa puntata.
Manco me ne sono accorto, io avrei continuato a parlare.
Ma qui ci sarebbe da parlare del nulla e del tutto per ore, veramente.
Appunto,
per ore.
È proprio questa la gabola, il fatto che con Beckett si parla del nulla e del tutto, perciò non se ne viene fuori.
Oggi questo rischio ce lo siamo preso consapevolmente. Sapevamo che con quest'opera... Sì. Si poteva arrivare a questo. Prima dell'ultima canzone io vorrei fare l'ultima citazione del mio mito Carlo, ovvero: aspettando Godot è la prima opera teatrale che si svolga entro un tempo congelato, un'enorme pausa. È questo che si vuol dire quando la si definisce un tour de force, una trovata sensazionale, ed è questo che spiega gran parte del suo fascino. Perché un altro tema fondamentale appunto di quest'opera è il tempo, ed è con questo tema che noi ci salutiamo oggi, mandando Time dei Pink Floyd.